Riusciamo a recuperarne poco più di un chilo contro i 7 del resto d'Europa, dove la media degli acquisti è di 15-20 kg. Nei mesi scorsi la firma di un protocollo fra ANCI e CONAU, Consorzio Abiti e Accessori Usati, volto ad alzare il livello quantitativo e qualitativo della differenziata. Ma come avviene? Edoardo Armerini, presidente CONAU.
Attraverso dei cassonetti stradali di colore giallo, oppure tramite la raccolta porta a porta di organizzazioni di volontariato.
E poi gli abiti che fine fanno?
Un 50% va al riutilizzo, che subisce un processo di igienizzazione e viene rivenduto per quale, mentre un altro 50% deve subire un processo di trasformazione.
E per ora è tutto, più tardi.
Stai ascoltando Radio Alzo Zero, la tua web radio ribelle.
Ma che bei sogni se vanno del giorno, tanta gente che dorme qui intorno, e mentre sogni vai via con una nuvola che te se porta in un mondo di favola che non sta qua. Che bei sogni se vanno a quest'ora, cantesimo della controra, e intanto mentre sogni te pare in cielo de volare, poi quando da risvegli stai un'altra volta qua. Che bei sogni se vanno di più. Nell'incantesimo della controra, e intanto mentre sogni te pare in cielo di volare, poi quando te risvegli stai un'altra volta
la sama pennica. È tanto bello sognare, lasciamo appennica, è tanto bello sognare.
E allora buon pomeriggio, benvenuti in diretta, questa è la Controra, oggi è il 29 ottobre 2012 e sono le ore 15.07, che vi parla è Valerio Lomonaco e queste sono le frequenze internet di raz24.com. Anzi, vi dico subito, per entrare in contatto con me, come al solito, potete farlo in ogni momento attraverso la chat del nostro sito oppure attraverso la solita email della redazione della diretta, diretta@raz24.com. Ci sono alcune novità, però non mi dilungherò oggi nel raccontarvi le novità, parlo di tecnico in questo senso, non mi dilungherò oggi nel raccontarvele perché in realtà ci sono molti più fatti di attualità che vale la pena prendere in considerazione. Parleremo, se ci riusciamo, anche di un ennesimo inceneritore, meglio della lotta a un ennesimo inceneritore. In ogni caso, la prima cosa, io sto facendo ancora oggi, e lo dico qui e poi mi taccio, in merito un test per quanto riguarda il video, lo trovate anche sulla home page del nostro sito irribelle.com. Si tratta ancora oggi di un test, invece per quanto riguarda la trasmissione che seguirà, ovvero quella di Federico Zamboni, noi nel mezzo a partire dalle ore 16.30 troverete ovviamente le modalità di fruizione solite, ovvero attraverso il widget player solo audio su raz24.com oppure anche in video sempre su raz24.com. Detto questo, andiamo avanti. Devo dare una risposta, sì, mi chiedono le novità grafiche ci sono più articoli da leggere che da ascoltare. Io volevo chiarire a tutti che il fatto di mettere degli articoli audio non era non è che lo facevamo perché facendo così risparmiavamo tempo, anzi forse era anche un utilizzo del tempo superiore per realizzare degli audio, e che questi audio poi andavano anche in radio e pertanto li mettevamo sia sul sito della Voce del Ribelle sia su raz24.com. invece adesso abbiamo diviso la situazione, ma per quanto riguarda la radio ci sono tante altre novità delle quali parleremo con Federico, come detto la settimana scorsa, in una trasmissione apposita che cercheremo di fare, non so se all'interno di questa settimana o al massimo per la prossima. Per quanto riguarda il sito La Voce del Ribelle, al di là delle piccole novità che vedete e altre che ci saranno nei prossimi giorni, continuiamo come sempre. Intanto andiamo avanti con la controra.
Growing up in such a hurry brings you down. The news they sell you to put in your mind that all mankind is a failure.
C'è qualcuno in grado di farlo, cortesemente mi dia un cenno se si sente bene la radio in audio e se si sente e vede almeno in maniera decente in audio video, per questa ulteriore prova che stiamo facendo oggi. Per quanto riguarda invece l'attualità, entriamo subito a bomba, intanto perché bombe non ci sono state a Roma nella manifestazione Non Monti Dei, e molti in realtà se lo sarebbero aspettato, qualcuno lo avrebbe anche auspicato, invece no, non ci sono state. C'è stata però, come abbiamo scritto sul sito, il silenzio, c'è stato il silenzio assoluto dei media tradizionali, colpevoli, veramente colpevoli di aver silenziato una notizia che in realtà era la notizia del fine settimana, quella di Berlusconi. Oramai non fanno più notizie, francamente, considerando il fatto che cambia idea praticamente due volte all'ora. Ma al di là di questo, noi ovviamente riportiamo in merito al Non Monti Dei per quelle che sono le nostre possibilità, e ovviamente continueremo, questo è il punto, soprattutto a dare spazio a iniziative di questo tipo, oppure al seguito di quella che è stata una delle più importanti manifestazioni degli ultimi anni a livello nazionale, devo dire, perché sicuramente verrà qualche cosa al di là. Ora, mi è arrivata un'email stamattina in risposta all'articolo che abbiamo pubblicato sul nostro sito in merito al fatto che io ho sottolineato proprio questo, cioè che si tratta di una delle manifestazioni più importanti degli ultimi anni. Il motivo è evidente e risiede tutto nel contenuto, al di là dei numeri della partecipazione vera e propria che c'è stata in piazza a Roma, è proprio nel contenuto di questa manifestazione, quelli che sono stati i temi. Un conto è una manifestazione oceanica, per quanto volete, che riguarda il no alla guerra. Io ricordo quella di qualche anno fa, la famosa no alla guerra, la manifestazione contro Bush a Roma, nella quale peraltro io e Massimo Fini venimmo anche arrestati in maniera ridicola, ma questo è un aneddoto personale che magari lascio a un racconto in un secondo, in un'altra circostanza. Però al di là di questo, il contenuto di una manifestazione oceanica come quella era tutto sommato, anche se vogliamo un pochino superficiale, pur essendo importante. Quello della manifestazione del Non Monti Dei invece è un contenuto tanto importante, tanto pericoloso, perché se si insinua nell'opinione pubblica, se si insinuano gli argomenti che noi peraltro portiamo avanti da anni in merito alla sovranità, in merito al fatto che questa è un'Europa che non funziona, in merito al fatto che stiamo perdendo tutto, in merito al fatto che Monti è un uomo del gruppo Bilderberg, questo è il punto. Se si insinua nell'opinione pubblica questa cosa qui, è evidente che possa dare fastidio sul serio. Ecco perché è tutto stato silenziato. Così come, ma ne parleremo più tardi con Federico che è già qui in redazione, sta lavorando ad altri articoli per il giornale, dicevo, così come è un classico fenomeno di distrazione, così come abbiamo titolato anche tutta questa storia attorno a Berlusconi. Comunque ne parleremo diffusamente più tardi. Per quanto ci riguarda invece è il caso di tornare all'attualità in uno degli altri argomenti che mi sono stati segnalati proprio oggi, del che li ringrazio. Io avevo preparato altre cose da dire all'interno di questa manifestazione, ma possiamo tranquillamente portarle a domani o ancora oltre. Avevo peraltro un paio di notizie interessanti sulla Costituzione islandese, soprattutto quelli che sono i documenti che passano all'interno di quella nazione, a differenza della nostra che invece sembra dormire dei sonni profondissimi. Però di questo possiamo parlare più tardi, oppure addirittura in domani o nel corso di altre trasmissioni. Ciò su cui invece vale la pena tornare a battere è un argomento del quale parliamo tra poco. Come detto, noi dobbiamo parlare di una segnalazione che mi è stata fatta, del che ringrazio ovviamente il nostro lettore che mi ha fatto questa segnalazione, di un tema che è estremamente importante. Parliamo intanto dal punto di vista geografico della Val d'Aosta e di un nuovo inceneritore contro il quale ci si sta battendo. Al telefono con noi abbiamo Paolo Meneghini, che è uno dei rappresentanti dell'associazione che si occupa, tra le altre cose, proprio di combattere contro questo inceneritore. Meneghini, benvenuto in trasmissione.
Grazie.
Allora, cerchiamo di capire innanzitutto che cosa sta succedendo, qual è il punto. Si sta tentando di costruire un nuovo inceneritore in Val d'Aosta, precisamente dove?
Allora, l'inceneritore dovrebbe essere costruito a fianco della discarica di Bressogne, che in realtà è vicinissima ad Aosta, nella presenza molto da vicino metà della popolazione della Valle d'Aosta.
Metà della popolazione della Valle d'Aosta. Parliamo di un inceneritore simile a quello di Acerra, per intendersi, come grandezza, come estensione, oppure no?
Ma assolutamente no. La Valle d'Aosta ha 120.000 abitanti.
Io la sento molto male, strano però, perché questo dovrebbe essere un telefono fisso, se non erro, giusto?
Sì, il telefono è un telefono fisso, puoi chiamarmi sul cellulare.
Allora facciamo una cosa, siccome la sento male, io non so perché si sente così male, perché, anche perché l'uragano sta per arrivare negli Stati Uniti, non dalle parti nostre, è una cosa curiosa. Facciamo così, io mando un brano in onda e provo a telefonarle sul cellulare, così vediamo se riusciamo a avere una connessione migliore. A tra poco.
Va bene, a tra poco.
Sembra che la connessione sia migliore. Ripeto, Paolo Meneghini fa parte dell'associazione. Mi rammenta il nome cortesemente?
Valle Virtuosa.
Valle Virtuosa. Allora, che cos'è che sta succedendo? Qual è il motivo per il quale oggi c'è qualche scatto in questa situazione che evidentemente si porta avanti da molto tempo, suppongo?
Diciamo che la lotta contro questo inceneritore risale almeno un paio di anni fa.
Sì.
Inizialmente abbiamo fatto una petizione raccogliendo 11.000 firme per fare un confronto tra appunto questo inceneritore e un trattamento a freddo che proponevamo noi, ritenendolo più economico e meno inquinante.
Sì.
L'amministrazione regionale, nonostante le 11.000 firme rappresentassero il 10% della popolazione, non ha voluto fare questo confronto.
Sì.
E quindi abbiamo raccolto, avendo la possibilità, visto che la Valle d'Aosta nello statuto ha la possibilità di fare dei referendum consultivi.
Sì, infatti c'è questa notizia che mi sembra fondamentale, cioè è stato indetto questo referendum, ma voi avete fatto una raccolta di firme?
Sì, necessariamente, cioè abbiamo rispettato tutto l'iter previsto dalla legge, quindi dovevamo raccogliere in 3 mesi 5.200 firme, ne abbiamo raccolte in 1 mese e mezzo 8.000.
Quindi ben oltre alle aspettative, questo
sì.
Ovviamente perché voi vi battete contro la costruzione di questo inceneritore. Insomma,
sì, perché lo riteniamo assurdo, è una regione che vive sul turismo e sull'agricoltura di qualità, e è assurdo costruire un inceneritore per 120.000 abitanti.
Senta, glielo dico chiaramente, qual è il vero motivo per il quale si sta costruendo questo inceneritore? Perché tanto voi lo sapete ovviamente.
Beh, il vero motivo è, come al solito, la speculazione. Costerà 225 milioni di euro.
Sì.
In 20 anni, per la gestione in 20 anni, e il risultato sarà che ci guadagnerà chi lo gestisce, chi lo costruisce e lo gestisce, a scapito della salute e delle tariffe di tutti i valdostani, perché sarà fatto in project financing, per cui le ditte che lo costruiscono
sì.
Si rifaranno dell'investimento in base alle tariffe che pagheranno i valdostani.
Certo, suppongo che ci sia anche un contributo europeo per la costruzione di questi inceneritori, oppure è tutto a carico della Val d'Aosta?
No, ci saranno i certificati verdi, pensiamo che chi lo costruisce riceverà dallo Stato italiano dei contributi di circa 4 milioni di euro all'anno, perché gli inceneritori che bruciano materiale organico
sì.
Vengono considerati, l'energia viene considerata come energia da fonte rinnovabile.
Esatto, purtroppo questa è una delle storture della nostra legge, dove un'energia che invece è perfettamente inquinante, o meglio questo processo che è molto inquinante, viene considerato come rinnovabile. Comunque il 18 novembre prossimo, quindi è dietro l'angolo, voi avete indetto questo referendum, molto semplice, sì o no, quindi o pro o contro l'inceneritore. Però che sta succedendo a livello politico?
Uno si aspetterebbe che la classe politica accettasse la possibilità che i cittadini si esprimano. Mm-hmm. Tant'è che abbiamo rispettato la legge, una legge regionale di una regione autonoma, e quindi noi ci aspettavamo che di avere la possibilità di chiedere ai valdostani cosa preferissero scegliere.
Sì.
E in realtà la regione sta facendo molte resistenze. Sono stati presentati già due ricorsi al TAR, ovviamente non fatti dalla regione direttamente, ma da delle associazioni
imboccate dalla regione.
Degli enti, certo.
Questo perché certo. Si sta ricorrendo alla magistratura proprio perché cancelli addirittura il referendum, quindi si toglie ulteriore sovranità anche a chi democraticamente ha raccolto dei firme per poterla attuare.
Certo, guardi, i primi due ricorsi, uno fatto da Ossoconsum, che è un'associazione di consumatori con sede a Napoli,
sì.
Collegata a Forza Italia, al PDL che era nella maggioranza di governo, e l'altra fatta da Anida, che è un'associazione di industriali che costruiscono inceneritori, che l'Anida sta per Associazione Nazionale Industria e Difesa Ambiente.
Sì.
E hanno fatto ricorso al TAR e il TAR si è dichiarato incompetente, cioè non poteva decidere su questa materia, per cui è stato fatto un terzo ricorso e sarà discusso martedì Tribunale ordinario di Aosta. Potrebbe essere che il giudice decida di dare una sospensiva, quindi di bloccare il referendum per difendere i diritti della ditte che costruiscono l'inceneritore.
Ora, la storia del nostro paese è costellata di raccolte di firme che giacciono oramai disperse nei sotterranei dei palazzi della politica, diciamo. Però voi, perlomeno a quanto mi risulti, non siete riusciti a arrivare a una diffusione mediatica di questa cosa perlomeno paragonabile a quella che ha avuto Acerra. Io le dico questo perché, per esempio, Santoro è stato uno di quelli in prima fila nei confronti di quell'inceneritore. Come si spiega il fatto che invece nel vostro caso non vi sia stata questa eco mediatica?
Ma guardi, la Val d'Aosta è una regione molto piccola, è praticamente come un quartiere di Roma o di Torino. E probabilmente non viene data abbastanza peso a quello che noi abbiamo scritto lettere un po' dappertutto.
Dal punto di vista politico avete trovato qualche sponda per fare questo oppure nulla? C'è stato un blocco?
Ma guardi, abbiamo ovviamente, quando si è trattato di fare il referendum, abbiamo creato un comitato del sì a cui abbiamo invitato tutte le associazioni, i partiti, i movimenti della Valle d'Aosta. Attualmente sì. Nel comitato del sì c'è l'Alpe, che è un partito regionale, e il PD e l'IDV,
sì.
e Rifondazione, che non è attualmente comunque rappresentata in Parlamento.
Quindi sono stati gli unici che vi hanno dato un pochino ascolto?
Beh poi c'è Lega Ambiente, Libera, moltissime altre associazioni.
Senta, dal punto di vista pratico e anche psicologico, anche se questo sarà più difficile da spiegare, che cosa comporterebbe la costruzione di questo inceneritore?
Allora, noi siamo all'interno di una valle molto profonda e per 100 giorni all'anno almeno c'è un fenomeno dell'inversione, vuol dire che l'aria fredda ristagna sul fondo della valle e non c'è ricambio d'aria.
Sì.
Per cui costruire un inceneritore in una zona alpina, tra l'altro, è anche sconsigliato dall'Unione Europea. È pericoloso perché l'ambiente è fragile e poi perché si rischia appunto una grossa concentrazione degli inquinanti.
Sì.
E quindi noi siamo contrari perché già c'è un'acciaieria nel cuore della città, che fa parte tra l'altro dei 58 siti inquinati italiani che il governo sta tenendo sotto controllo.
Sì.
Ci sembra assurdo che una regione autonoma si faccia carichiri costruendo un inceneritore, anche perché noi abbiamo messo a punto uno scenario per cui si possono gestire tranquillamente i rifiuti della Valle d'Aosta senza la necessità di bruciarli.
Sì, come potreste gestirli per esempio questi rifiuti?
Ma guardi, è molto semplice, basterebbe seguire la legge e la gerarchia dei rifiuti stabilita dalla Comunità Europea. Innanzitutto fare una diminuzione dei rifiuti.
Sì.
Quindi non produrre imballaggi inutili, questo ci deve essere anche uno stimolo da parte dell'amministrazione, ovviamente.
Sì, ma voi fate già raccolta differenziata, siete già una delle regioni?
Sì, la facciamo, ma in modo non soddisfacente, perché per legge dovremmo essere a fine anno al 65% e siamo fermi al 44%.
Capisco, e in questo momento i vostri rifiuti come vengono smaltiti?
Vengono smaltiti in una discarica e a fianco alla quale si vuole costruire questo inceneritore. La politica valdostana dei rifiuti è simile a quella adottata o non adottata come vuole a Napoli o a Roma, cioè si buttano in discarica rifiuti tal quale.
Sì.
Quando la discarica è piena si urla all'emergenza e si propone di risolvere il problema con l'inceneritore.
È un classico, purtroppo. Senta, il quorum nella vostra regione è del 45%.
Sì, è corretto.
E se il referendum andasse in porto, a meno di paletti tra le gambe da parte della magistratura, lei suppone che si arrivi al quorum, cioè una cosa molto sentita dalla comunità oppure no?
Ma guardi, sarà dura, nel senso che c'è sensibilità ovviamente, soprattutto nella plan di Aosta, diciamo nella città e nei comuni che sono più a ridosso di questo inceneritore.
Sì.
Ovviamente la cosa è un po' meno sentita nelle valli laterali.
Sì.
E poi c'è un altro problema gravissimo, che la regione Valle d'Aosta, l'amministrazione regionale della Valle d'Aosta controlla l'80% dell'economia e quindi diciamo che moltissimi lavorano direttamente per la regione,
sì.
Altri lavorano in società controllate, moltissimi i professionisti che riescono a lavorare sono ammanicati in generale, e anche le ditte che fanno forniture alla regione.
Quindi per comunque non è affatto scontato il risultato?
Beh, no, per cui c'è un grosso controllo del voto, tra l'altro è stato dato anche indicazione di astenersi, per cui non ci sarà libertà di voto. Chi va a votare è qualcuno che non è allineato, capisce?
I partiti tradizionali hanno detto di astenersi.
Esatto, e può essere sottoposto a ritorsioni. Quindi siamo in un regime di non libertà.
Purtroppo è un regime che viviamo in tutta l'Italia per tanti casi e anche a questo punto a livello europeo. Facciamo una cosa, io le dico intanto che abbiamo trovato un articolo sul Fatto Quotidiano e un altro sul sito stefanomontanari.net, prima cosa.
Sì, sì.
Vale la pena di leggerlo per chi fosse interessato a questo argomento, ma qua c'è un indirizzo con il quale entrare in contatto con la vostra organizzazione?
Ma guardi, www.vallevirtuosa.it oppure alla mail vallevirtuosa@gmail.com.
Benissimo, allora chi volesse può raggiungere l'associazione a questi indirizzi. In ogni caso noi risentiamoci, in questo momento siamo in una fase di stallo, anche un po' in apprensione per quanto vi riguarda, senz'altro considerando che non si sa ancora se il referendum si potrà svolgere, però da qui al 18 novembre noi siamo qui ogni giorno, contattatevi immediatamente appena ci fossero notizie, perché noi qui almeno vi diamo spazio.
Grazie
a voi, molte. Grazie all'associazione e grazie a Paolo Meneghini che è intervenuto con noi.
Grazie. We'll be right back.
stretch myself a bit, pull me out a bowl of corn chips. Closest thing I can find, apple pie. Lingering taste of toothpaste made the milk go down a bit funny, but you know, them chicks, they do satisfy.
Giustamente in chat mi dicono: purtroppo nessuna amministrazione si muove seriamente sulla via della riduzione dei rifiuti, perché ridurre i rifiuti non aumenta il PIL. Questo è uno dei veri problemi, ma di questo parleremo con Maurizio Pallante il prima possibile. Però è chiaro, sì, è questo uno dei motivi per i quali non si va avanti in questa direzione. A livello di democrazia, la Valle d'Aosta, come avete sentito, sconta né più e né meno che una situazione che poi è piuttosto generale, sia per quanto riguarda il nostro paese, sia per quanto riguarda oggi altri paesi europei e l'Europa nel suo insieme, ovviamente. O forse perché non vogliono rinunciare alle tangenti, mi dicono, anche questo è vero. Come abbiamo sentito, ci sono delle aziende che sono, come dire, quantomeno coinvolte in questa situazione, e pertanto possiamo supporre che ci siano tanti e tanti interessi, come in tutti i casi analoghi. In merito a democrazia, e soprattutto un concetto ancora superiore rispetto a quello della democrazia, in merito alla sovranità, ecco, in merito alla sovranità è forse il caso che andiamo a vedere in altre parti. Io giorni fa avevo parlato dell'Islanda e del fatto che fosse stata approvata una nuova costituzione. Volevo leggervi, volevo far conoscere a tutti voi, per chi non l'avesse trovato su internet, alcuni documenti brevi, almeno qualche citazione di comunicazione interna al popolo islandese. Questo un po' per rendersi conto di come le cose possano essere differenti e di come, se veramente c'è una realtà di questo tipo, si possa effettivamente avere una comunicazione e, diciamolo brutalmente, una sovranità del tutto differente da quella che avviene nel nostro paese. Allora vediamo come se la sono cavata in Islanda. Dunque, i fatti sono noti: l'elettorato ha approvato con referendum, che lì è stato possibile, la nuova costituzione. un testo scritto con la partecipazione di tantissimi cittadini, ma cerchiamo di capire alcuni meccanismi. Intanto partiamo da un dato di fatto: la Costituzione precedente era risalente al 1874, quando l'isola era una colonia della Danimarca, e infatti era grosso modo la Costituzione danese a essere in vigore anche in Islanda. Poi ci sono state una serie di crisi e rivolte che hanno dato linfa a questa volontà di cambiare costituzioni. Uno dei punti fondamentali, peraltro riportato da internet da anche alcuni giornalisti locali, non mi arrischierò nel pronunciare il nome, i loro nomi, però li trovate su internet facilmente. Però dicevo, uno dei punti fondamentali è stato questo: è essenziale che la Costituzione definisca dei limiti oltre i quali la società finanziaria e i loro proprietari debbano pagare in prima persona. Basterebbe già questo per capire una delle più grandi differenze che ci sono rispetto a quanto sta avvenendo in tutto il resto del mondo. Comunque, tanta era la voglia di cambiare le cose che anche il metodo stesso per redare questa nuova carta è stato completamente innovativo. Vediamone alcuni punti. Intanto è stato creato un forum composto da circa 1000 cittadini. Certo, è evidente, in Islanda c'è una popolazione inferiore rispetto a quella per esempio dell'Italia, però anche dal punto di vista di correlazioni si potrebbe fare una cosa simile anche dalle nostre parti. Quindi lì è stato fatto un forum composto da 1000 cittadini, in modo che rappresentassero l'intero popolo islandese, e a questi è stato chiesto di enucleare alcuni valori che si volesse fossero alla base della nuova carta. Da questa sorta di forum, un forum per la cui organizzazione hanno lavorato circa 200 volontari, è emerso un documento di 700 pagine. Poi si sono stabilite delle modalità per eleggere l'assemblea costituente, che è stata composta da appena 25 persone, e alle elezioni di questa per far parte di questa assemblea si poteva presentare chiunque, purché fosse maggiorenne, privo della tessera di qualsiasi partito e avesse l'appoggio di almeno 30 persone. Quindi a questo punto si sono presentati 500 candidati, ci sono state delle votazioni e 25 sono stati eletti. Però è successo che la Corte Suprema si è messa di mezzo ed ha annullato la votazione per via di alcune irregolarità, sembra, relative alle misure delle cabine elettorali, che comportavano una presunta violazione della privacy. Insomma, in molti hanno letto l'intromissione della Corte come un tentativo di fatto di ammazzare sul nascere la stesura partecipata della carta, ma il governo, invece di indire nuove elezioni, ha deciso di nominare i cittadini prescelti come membri di un consiglio costituente, che di fatto sostituiva la prevista assemblea costituente. Risulta chiaro in questo passaggio, non so se sono stato io chiaro a mia volta, però risulta chiaro che al di là della Corte Suprema che ha annullato questa votazione per l'elezione di questi 5 candidati, è stato il governo proprio che a quel punto ha deciso di nominare i cittadini prescelti come membro di un consiglio costituente che andasse a sostituire la prevista assemblea costituente. Quindi c'è stata una volontà prettamente politica. Non so se si coglie la profonda differenza rispetto al nostro paese. Comunque, il metodo utilizzato per la stesura di questa nuova Costituzione è stato molto aperto e trasparente, roba da far impallidire invece i vari processi partecipati di cui si riempiono le bocche i politici nostrani. Il punto di partenza è stato, come detto, questo documento di 700 pagine uscito dal forum. I membri di questo consiglio si sono divisi in 3 comitati e hanno portato avanti discussioni su argomenti diversi. I 3 gruppi si sono confrontati ogni mercoledì e ciascuno ha esposto ad altri le questioni trattate e le conclusioni cui si era giunti. Dopodiché queste conclusioni erano discusse e, una volta raggiunto il consenso generale, venivano messe online. Il giovedì, non a settimane o a mesi di distanza, si riunivano il mercoledì, e il giovedì queste decisioni venivano messe online ovunque, sul sito ufficiale del consiglio, su Facebook, su Twitter, su YouTube, su Flickr, quindi da tutte le parti, e da casa tutti i cittadini potevano interagire inviando consigli, spunti di riflessione, proposte, eccetera eccetera eccetera. Oltre 3000 commenti su Facebook e 300 lettere cartacee inviate al comitato, e che sono reperibili su internet perché sono pubbliche, per chi legge questa lingua o comunque c'è qualche traduzione, possono dare l'idea di quanto questa questione fosse sentita dalla cittadinanza. Il testo che ne è uscito alla fine di questo processo inizia grosso modo così: noi che viviamo in Islanda vogliamo creare una società giusta dove tutti si siedono allo stesso tavolo. Però ci sono alcune caratteristiche particolari che vale la pena di leggere. Naturalmente questa Costituzione di iniziativa popolare mette all'indice, o meglio punta il dito su uno dei punti fondamentali, cioè tutelare le risorse naturali dell'isola, dalla quale dipende buona parte della situazione generale economica e sociale. E le risorse naturali dell'isola da questa nuova carta costituzionale vengono definite come di proprietà del popolo islandese. Poi viene introdotto il principio dell'uguaglianza del voto, mentre precedentemente in Islanda i seggi del Parlamento erano distribuiti in base alle circoscrizioni e dunque il peso dei voti non era lo stesso per ogni elettore, e quindi si sono tagliati rapporti con la Chiesa, che invece precedentemente veniva tutelata dalla Costituzione. Una volta finito di scrivere questo testo, metodo e merito decisamente innovativi, naturalmente doveva essere approvato dall'elettorato islandese. Il referendum, questa volta sì, è stato convocato per il 20 ottobre, ecco perché la notizia è recente, ne abbiamo parlato già la settimana scorsa. Agli islandesi, all'interno di questo referendum, venivano posti 6 quesiti semplicissimi e estremamente brevi. Il primo relativo al testo nella sua interezza, gli altri riguardo alcune sue parti o questioni più delicate. Li vediamo tra qualche istante, sono solo 6, ma fanno capire benissimo quale fosse l'obiettivo di questa nuova avventura costituzionale, e soprattutto che il fatto che c'era una reale volontà sia politica sia civile di farla una costituzione di questo. Allora vediamoli questi 6 punti che sono estremamente chiari. Questi sono 6 punti che sono stati posti come referendum per approvare questa nuova carta, che tutti avevano già avuto modo di leggere e vedere e soprattutto di discutere, alla quale avevano partecipato nella stesura attraverso i sistemi che abbiamo già detto. Dunque arriviamo al referendum. 1. Vuoi che le proposte del Consiglio Costituzionale formino le basi di una nuova Costituzione? 2. Nella nuova Costituzione vuoi che le risorse naturali che non sono di proprietà privata vengano dichiarate di proprietà nazionale? 3. Vuoi vedere disposizioni nella nuova Costituzione che prevedano una determinata chiesa nazionale in Islanda? 4. Ti piacerebbe vedere una disposizione nella nuova Costituzione che autorizzi a scegliere l'elezione di particolari individui al Parlamento più di quanto accada adesso, ovvero dare la capacità agli elettori di scegliere i propri rappresentanti piuttosto che votare un partito? 5. Ti piacerebbe vedere una disposizione della nuova Costituzione che dia uguale peso ai voti espressi in tutte le parti del Paese? E se, infine, ti piacerebbe vedere una disposizione della nuova Costituzione che indichi che una certa percentuale di elettori è in grado di esigere che alcune questioni vengano sottoposte al referendum?
get denied. And all I wanted was someone to hear what I'm going through.
Sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Una prigione per la tua mente.
È abbastanza chiaro quanta sia la differenza rispetto a una volontà di un popolo che decide di fare un'operazione di questo tipo e la fa e gli viene permesso di fare a livello politico e quanto invece sta accadendo nel nostro paese. Io suppongo che abbiate colto alcuni punti fondamentali di questi semplici sei punti di un referendum di questo paese, cioè per esempio quello sulle risorse naturali che non sono di proprietà privata e pertanto che vengano dichiarate costituzionalmente di proprietà nazionale. Oppure il fatto che si preveda di poter votare in maniera diretta ai propri elettori e non invece scegliere piuttosto che votare per un partito, cosa che nel nostro paese molti si riempiono la bocca ma non si riesce ancora ad avere. Oppure il fatto che si dia uguale peso ai voti espressi in tutte le parti del paese, o infine il fatto che vedere una disposizione all'interno della nuova Costituzione che indichi che una certa percentuale di elettori è in grado di esigere, un termine preciso, esigere che alcune questioni vengano sottoposte a referendum. La situazione è piuttosto differente, come si vede. Intanto io mi fermo qui, però vi do appuntamento a tra poco alle 16.30 con Noi nel Mezzo, con Federico Zamboni, parteciperò anch'io, ma ovviamente la trasmissione è da lui condotta. Parleremo di temi abbastanza interessanti come la grande truffa dei moderati, come il finanziamento pubblico alla stampa. È uscito un vespaio dopo questa dichiarazione di Beppe Grillo, pro e contro, ma soprattutto al nostro modo di vedere e come sentirete tra poco si è perso un pochino di vista sull'onda dell'urlo, si è perso un pochino di vista in realtà qual è la vera posta in gioco. Poi parleremo di doppia moneta, di presidenziali USA e della ripresa di questi talk show televisivi primis su tutti, quello di Michele Santoro, di una noia mortale ovviamente, ma ovviamente parleremo anche di quanto sta accadendo in Sicilia. Pertanto rimanete con noi, tra poco Federico in diretta su raz24.com, sia in audio sia in video. Intanto per quanto riguarda oggi la controllo è tutto, appuntamento per quanto mi riguarda a domani, grazie.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
È diventato un mortorio.
Tu?
Non succede mai niente. Tutti a sbattersi il petto, tutti a piangere.
Stai ascoltando Radio Alzo Zero, la tua web radio ribelle.